Tutto pronto qui al comando base segreta. Suonate i cinque toni.
L'unica cosa che queste frasi hanno in comune sono i cinque segnali.
Suppongo che stiano registrando anche...
Cosa ci stiamo dicendo?
Sembra che cerchino di insegnarci un vocabolario a base di toni.
È il primo giorno di scuola, ragazzi.
Benvenuti a Vulcani e Vulcagne, quarto episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E benvenuti al quarto episodio di Serial K. Finalmente siamo tornati in onda, questa è Serial K, le serie TV in radio, e questa è Radio Città del Capo. Quindi buonasera a tutti, iniziamo il quarto episodio della quarta stagione, Vulcani e Vulcagne, dedicato alle serie TV Retro Future. Uno dei punti saldi di tutta la mia infanzia, di tutta la mia formazione, l'abbiamo appena ascoltato.
Dimmi. Volevo dire che sappiamo tutti che nella tua infanzia tu guardavi solo porno, è inutile che cerchi di fare l'acculturato.
Io guardavo Richard Dreyfuss che faceva le montagne di purè e veramente godevo come un pazzo. Incontri ravvicinati al terzo tipo è veramente il retro future per antonomasia. Poche pochissime news questa settimana, ma un hype oggettivamente esagerato. Perché? Perché venerdì riparte Stranger Things, e visto il deserto di partenze direi che se la sono fatta tutti veramente sotto per la paura.
Anche forse ha ragione, cioè questa stavolta è andato sotto col marketing bello pesante.
Sì, è tipo un anno che la stanno spingendo, quindi non c'è praticamente nient'altro che parte tranne la terza stagione di Blindspot, che poi decidete voi se seguire, qualche comedy qui e là, però cose abbastanza piccole, e nulla fino a domenica 29, in cui potrete vedere l'ultima puntata di Ray Donovan, che ovviamente omaggeremo a dovere a breve qui a Serial K. E allora partiamo subito, direi, con la nostra serata dedicata alla fantascienza, una serata un po' dal gusto retro, nel giorno tra l'altro che abbiamo scelto, che è l'anniversario della prima uscita ufficiale dei Puffi nel 1958 e del primo iPod nel 2001, scusate. Quindi un po' di passato, un po' di presente, un po' di futuro di cui discutere, tra visioni oniriche, date astrali, programmatori ispiratissimi e pianeti da scoprire, terre da salvare. E quindi ecco a voi, ovviamente, in assoluta esclusiva qui su Radio Città del Capo, Vulcani e Vulcagne, quarto episodio di Serial K. Ci ascoltiamo The Mighty Animal con Get Into the Groove.
Yeah!
È tornato il pilota di Hiroshima e come appunto avete potuto sentire
c'era mancato Gianni.
È tornata la nostra rubrica dedicata ai piloti, dedicata diciamo alle serie che sono appena iniziate o che comunque hanno avuto qualche piccolo episodio per poterne decidere diciamo la sorte da parte di noi telespettatori. Volevo soltanto per poterne decidere la sorte da parte di noi telespettatori. Okay. Volevo dare soltanto i numeri di telefono e i nostri contatti, diretta @radiocittadelcapo.it, oppure se volete scriverci su WhatsApp 348 76 49 289. Lascio la parola a Eugenia che ci parla di una serie che Vulcani non può essere di più. Vai.
Perfetto, infatti, ed è Star Trek Discovery. Allora, partiamo subito da un presupposto. Facciamo che sapete tutto di Star Trek, perché altrimenti spezzate il cuoricino del povero Giulio che ci ascolta da casa.
Infatti questa sera chiedo anche scusa ai nostri ascoltatori, perché ci sono io in regia e quindi questo potrebbe comportare a un certo punto l'apparire o quantomeno l'insorgere di musiche o suoni non controllati. Quindi grazie Giulio, ti vogliamo...
Soprattutto i suoni possono essere molto incontrollati.
Esatto, ti vogliamo bene e parliamo di una serie che soltanto praticamente tu vedi e quindi...
No, tra l'altro è l'unica che lui vede e che quindi noi lo salutiamo perché è l'unica serie TV che guarda. E Discovery è la nuova patinatissima versione di Star Trek scritta da Brian Fuller, che adorava il progetto avendo esordito lui lavorando sulla serie, ma poi è passato da showrunner a direttore esecutivo dopo una serie di zuffe con la CBS. Ed è la prima nuova serie della saga in più di 10 anni, quindi mega eventone. Doveva essere la prima prodotta in esclusiva per il servizio on demand che si chiama CBS All Access, però in realtà è andata prima di Good Fight, perché hanno fatto casino e cioè non hanno fatto in tempo e quindi è partita prima di Good Fight. Ma tutti questi travagli hanno prodotto qualcosa che vale la pena di vedere? A proposito del nostro Giulio, il suo parere, che io condivido in pieno, è che la nuova serie è bellissima ed è piena di piccole cose sapientemente disseminate qua e là, che sono state scritte sicuramente, probabilmente da Brian Fuller, che è un tracker totale e quindi che ha un tracker totale, spezzano il cuore. E la scrittura è sicuramente superiore a Enterprise e visivamente anche superiore a tutti gli altri Star Trek messi insieme. Detto questo, per ora c'è tanta guerra e poca esplorazione, quindi questo l'avvicina forse di più al modello Star Wars che al modello Star Trek.
Sì, infatti non sarà un caso che nella sigla iniziale per la prima volta non ci sia il solito pippotto del viaggio alla scoperta dei nuovi mondi, dei piani quinquennali e
del Politburo.
Però, come dice giustamente Giulio, il seme del trekkismo duro e puro sembra sia sopravvissuto alla morte di Roddenberry.
Sì, qui poi è coinvolto il figlio Eugene, è proprio una grande fantasia coi nomi in famiglia, complimenti.
E comunque ti dico, a giudicare dal doppio primo episodio, per me è decisamente un sì. Sicuramente è da vedere perché Star Trek è imprescindibile e secondo me è un approccio nuovo su una serie che... su cui era difficile avere un approccio nuovo perché è una serie che ha già detto tantissimo. Voi... avete vista? Che ne pensate?
No. Io non l'ho ancora vista, sto aspettando che finisca tutta perché voglio spararmela in un piano quinquennale.
No, sono d'accordo anch'io, l'ha vista Giulio che appunto questa sera non c'è, quindi ha demandato alla buona Eugenia le sue...
Però
le sue
c'è nell'anima, ciao Giulio.
Ciao.
Io di Giulio mi fido, quindi la vedrò.
No, certo, ma si vede per forza, assolutamente.
Cioè, perché di me non ti fideresti?
No, per niente.
Meno, decisamente.
E adesso teletrasporto. Kevin Bacon. E iniziamo ancora con la nostra rubrica Kevin Bacon, di cui insomma ormai siete perfettamente consci e consapevoli. Ve ne parlo io e parlo di una serie che si chiama Philip K. Dick's Electric Dreams, scusate, stavo dicendo Electronic, o anche detta Il Grande Eppure. Facciamo che si ritrova al bar sotto Channel 4, la crema produttiva anglo-americana, e tra due caffè allo zenzero e un latte,
il latte.
Tirano fuori un bel pacco, tirano sul tavolo un bel pacco di racconti brevi appunto di Philip K. Dick, cioè cioè cazzo, quello che praticamente ha rivoluzionato
cazzo, che è la traduzione di Dick letterale.
Bravo, esatto, perfetto. Sono gasatissimi, sanno che hanno il capolavoro tra le mani, l'erede di Utopia, il campione che batterà Black Mirror, ma soprattutto l'arviculina della fantascienza. E allora chi se ne fotte dello zenzero ordina ovviamente birre a nastro e si attaccano al telefono per chiamare tutti, ma proprio tutti quelli che conoscono, che qui c'è da fare il botto. E tutti rispondono, quindi arrivano la Sony a cacciare il grano, Ronald Moore e Bryan Cranston a produrre, Olafur Arnalds
grande, bravissimo.
Va bene, Lodi, va bene, sì. Lodi, che è il compositore, certo, esatto, di Broadchurch, e ovviamente Cristobal Tapia de Ver, che è l'autore della sigla di Serial K, fatta in esclusiva per noi a musicare, e il fior fiore dei registi a dirigere. L'entusiasmo alle stelle, ma gli interpreti ancora non ci sono. Allora, quelli del bar guardano Mamma Sony con l'occhio da me lo compri qualcosa di dolce, un gioco e del cioccolato, ed è via libera. E loro si comprano, ve ne citerò alcuni: Terence Edward,
Lucius Lyon,
che è quello che ha fatto Empire, Anna Paquin, Geraldine Chaplin, Georgina Campbell,
anche lei da Broadchurch,
esatto, Richard Madden, Holiday Granger,
i Borgia,
soprattutto Strike,
Strike, protagonista di Strike, Mireille Innes,
ah, la protagonista di The Killing,
esatto,
e soprattutto Signore degli Anelli.
No.
No.
No,
non è lei. No, ah, no, lei ha fatto Zeta cosa.
Esatto. Fatto The Killing.
Poi Tuppence Middleton.
Sense8, dire a me.
Che fa l'islandese.
Ma come si fa a chiamarsi Tuppence?
Timothy Spall, che fai prima dire che cosa non ha fatto in Inghilterra. Poi Vera Farmiga, Steve Buscemi, Greg Kinnear, Juno Temple e Maura Tierney.
Ah, Abby, e anche la coprotagonista di The Affair.
Esatto. Insomma, intanto che c'erano, tra l'altro chiamano anche il buon Bryan Cranston, che male non fa mai. E allora, puoi volere di più dalla vita? Anche perché i racconti di Dick sono tanti e bellissimi. Potresti anche andare avanti per sempre, divenendo un po' il nuovo ai confini della realtà. Davvero, nulla può andare male in questa serie di 10 episodi antologici. 5 già trasmessi e 4 nel 2018. Nulla.
Eppure
invece va male tutto, o quasi.
Ma perché?
Perché i racconti di Dick aprono finestre creative enormi sugli scenari del futuro, distopici o meno che siano. Nuove tecnologie, nuove società, il futuro delle risorse primarie, della comunicazione, le psicosi tecnodipendenti, il nuovo lavoro, il nuovo leisure, eccetera. Una quantità, scusate, di suggestioni veramente infinite, ognuna delle quali potrebbe costituire la base per una serie a sé stante, e ognuna delle quali ha un suo panorama di riferimento, con ambientazioni e personaggi differenti in tutto e per tutto, uniti in questo caso solo dall'abile concetto di futuro. Sono mondi delicati, molto difficili da gestire, che richiedono grande immaginazione visiva e capacità di sintesi espressiva, e andrebbero sviluppati con attenzione e pacatezza. Il format antologico di questi Electric Dreams, invece, impone limiti temporali e produttivi così evidenti da affondare non solo la qualità, ma anche la sognante credibilità che accompagna ogni contesto fantascientifico, finendo per confezionare un prodotto piatto e molto grossolano, incapace di creare il benché minimo coinvolgimento e curiosità. Perché comprimendo tutto l'onirico dicchiano in 40 minuti, in ogni episodio la storia, il contesto visivo e i personaggi diventano improbabili e approssimativi, e danno per scontato quello che scontato non deve essere, ovvero le tappe che è necessario seguire per poter godere di un racconto e non soltanto di alcuni appunti.
Allora, promettendo che io li ho dormiti quasi tutti, per cui ve lo devi dire, cioè è veramente tutto brutto?
No, dei 5 episodi trasmessi, il 2 e il 4 sono veramente, a mio parere, orrendi.
Quindi tutto brutto.
Una poltiglia insopportabile a base di lucine e carta stagnola. Il primo è sufficiente, però è veramente impoveronato da Richard Madden.
Poverino.
E parliamo di uno che ha fatto anche I Medici, del resto.
Ecco, esatto. E il terzo è un po' più piacevolmente British, però secondo me cade veramente un pochino nel finale, troppo affrettato.
Bello, affrettolato. Mi piace.
L'unico un po' intrigante è il 5, che rimane un po' credibile nei suoi passaggi narrativi. Però nel complesso, appunto, come dicevo, l'elemento che più si percepisce è la fretta, una prescia tangibile che trasuda da tutti i pori un'ansia da prestazione, e che sottolinea l'incapacità qui di selezionare il cosa e il come con scienza. Ti è piaciuta l'Odyssey?
Bellissimo.
Bravo.
Sarà la Brexit, sarà il cambiamento climatico, sarà quello che vi pare, però
sì, sembra che, cioè, veramente gli inglesi non stiano azzeccando più neanche uno.
Ma mai, mai, e soprattutto non sono più quel faro nella notte che ti faceva mettere sulla BBC tranquillo per riprenderti da un Falling Skies qualunque.
A parte Land of Duty e Peaky Blinders.
Beh, sì, esatto. Però insomma,
che, cioè, però aspetta un attimo le prossime stagioni.
Comunque Electric Dreams aveva tutto, eppure, e quindi voto mio personalissimo 5, poteva essere un capolavoro, eppure delude su tanti fronti.
Beh, non sei stato neanche troppo basso.
No, dai, tu, perché insomma, dai, 3 su 5,
no,
quasi 5 quasi.
5 perché si è uno
salva.
Episodio, quindi
3 su 5 quasi quasi si salvano. Ci ascoltiamo gli Spoon con The Way We Get By e poi torniamo in diretta.
Ecco.
Okay.
Ciao.
Break into mobile homes. We go to sleep to shake up here. Never wake up on our own. That's the way we get by. To where we get by, all that's the way we get by, to where we get by. We go out in stormy weather, we rarely practice.
1, 2, 6, 9!
E torniamo in diretta qui
dalla registrazione.
Opala. Eccoci, ecco. Appunto, a proposito del ecco.
Ciao Giulio, ci vai
tantissimo. Giulio, dove sei?
A proposito del dovere stare attenti a quello che si fa, è partita la, ovviamente, la canzone che abbiamo ascoltato adesso, e, no, ma soprattutto è partita la seconda versione della sigla della Gang Bang di questa settimana, di questa stagione.
La migliore sigla di Gang Bang della storia.
Adesso ce
ma
ne sarà.
Ma tanto comunque li sparaflesciamo tutti gli ascoltatori, quindi se lo dimenticheranno.
Ce ne sarà anche un'altra, ve lo prometto, la settimana prossima abbiamo deciso di fare anche una terza versione. Allora, detto questo, partiamo con la Gang Bang di questa sera, che in realtà non è propriamente una Gang Bang, è più che altro un volemo se bene.
No, anzi, è proprio propriamente una Gang Bang, in realtà.
È una, comunque, è un modo di volersi bene, perché è finita una delle nostre serie preferite, con grandi lacrime e grande dolore, è finita al Ten Catch Fire.
Esatto, quindi questa è un'altra di quelle Gang Bang dell'amore universale, quelle di cui invece di farci la pelle a vicenda ci vogliamo tantissimo bene e piangiamo come fontane sulla fine di una delle serie che forse è una di quelle che secondo me ci uniscono di più come redazione,
sì,
nell'essere
sì.
positivi tutti abbastanza quanti. Uniformemente. Oltre Catch Fire è arrivata alla fine. Bisogna dire che non è mai stata una serie molto conosciuta, né una di quelle serie di cui si parla più di tanto, forse perché è una serie anche molto tradizionale sotto molti punti di vista. Però occupa veramente un posto speciale nei nostri cuoricini, quindi secondo noi merita una speciale celebrazione. Se non sapete di cosa parliamo, vi rimandiamo ai vari podcast di cui abbiamo parlato, in cui ne abbiamo parlato, e li trovate su Facebook.
Quindi... ne abbiamo parlato sia nella stagione 2 che nella stagione 3. Li trovate nel post su Facebook della nostra diretta, sulla nostra pagina Serial Capo Radio.
Esatto, recuperateli lì e in caso recuperatevi anche la serie. Però sintetizzando possiamo dire che è un period drama e copre un arco di circa 15 anni che va dagli anni 80 fino ai 90. E parla di 5 persone i cui destini si incrociano all'interno del mondo dei computer, e parte dagli albori, quelli del Texas, della Texas Instruments, dei primi computer, fino ad arrivare fino a San Francisco, al Silicon Valley, eccetera. Come per tutte le serie che amiamo, ovviamente il finale è un momento cruciale. Sono stati, secondo voi, all'altezza nella chiusura? Hanno dato una fine come si deve a una serie che noi abbiamo amato così tanto? No,
assolutamente sì. Io vi dico soltanto che dalla settima puntata ho iniziato a piangere e ho finito...
Adesso?
Ma cinque sì, minuti sì, fa proprio... il Kleenex proprio...
Ah, scusate, mi dicono dalla regia che dobbiamo sottolineare il fatto che non è ancora andato in onda in Italia.
Sì, quindi non faremo spoiler, assolutamente, però si piangerà, potete immaginarlo, in una serie del genere. No, secondo me, adesso andando un po' sul tecnico, è stata una serie molto molto ben gestita, perché... essendo con 5 personaggi e in tutte le stagioni ci sono stati un po' anche degli alti e bassi a livello narrativo, nel senso che spesso hanno avuto dei grandi crescendo con dei momenti un po' centrali, non dico più deboli, però magari da un punto di vista drammatico con delle storie un po' più confuse.
Sì, non è stata una serie sempre perfetta.
No, non sempre perfetta, con degli alti e bassi, ma un po' che anche la storia loro, no? Anche loro non sono sempre perfetti nelle loro scoperte, nel loro percorso. Però devo dire che il finale che sono riusciti a dare a ogni personaggio è qualcosa di abbastanza unico nella storia seriale. Cioè qui non stiamo parlando di un grande protagonista come, non so, Bohannon o come Kulina, no? Che chiude una stagione ma rappresenta tutto. Qui abbiamo 5 personaggi che hanno un loro percorso e ognuno di loro in un modo diverso conclude un arco narrativo che veramente hai creato le premesse per 40 puntate e lì si chiude. Se io l'ho trovato veramente strepitoso.
Sì, ho trovato una sorta di piccolo pattern all'interno delle singole stagioni, e cioè una maggiore focalizzazione sull'evoluzione, sulle storie proprio tecniche, delle loro storie di programmatori, di creatori di macchine, ognuno ha chiaramente la sua skill. Poi a un certo punto tutto si sposta sull'emozionalità, e devo dire, quando va a titillare i cuoricini, Old Time Catch Fire è una serie che ha pochi rivali.
Titillare, ve lo ricorderete tutta la serie.
Anche perché secondo me è forte di stagioni e stagioni di costruzione ottima dei personaggi. Infatti, alla fine.
Scusate, Alt Catch e titillare.
Esatto. Comunque, a me quello che è piaciuto molto del finale, appunto, quello che diceva Dodi, cioè che hanno tralasciato molto il lato tech per dare spazio al family drama, che è anche per la parte della serie più riuscita. Forse anche rispetto a molte altre serie contemporanee, ma è venuto in mente ad esempio che qui abbiamo finalmente dei personaggi che crescono in un modo credibile, senza tradire se stessi, ma allo stesso tempo avendo un'evoluzione reale credibile. figli compresi. Cioè, quanto vogliamo bene oltre il Catchfire per averci regalato dei figli dei protagonisti che non siano esseri inutili o odiosi come in altre serie?
Ogni riferimento a Ray Donovan, sì, è puramente
o The Americans,
o The Americans, maledetta
Homeland, Homeland, ragazzi, sì. Dana Brody, quanto è odiosa.
È vero.
Sì, sì, sono tremendi. Un altro grande pregio, secondo me, di Halt & Catch Fire è l'attenzione che è concentrata ugualmente sia sulle due donne, quindi Cameron e Donna, sia sui due uomini della serie, Joe Gordon, ma in questo caso anche Bose, e la sua capacità di farne dei ritratti verosimili approfonditi senza mai sfociare nel didascalico, cioè senza mai dargli dei ruoli veramente predefiniti. Cioè, questi personaggi cambiano ruoli, si muovono, cioè uno una volta è dominatore, poi dominato, e all'interno dei loro rapporti di amore e di amicizia c'è sempre comunque un'evoluzione, non solo del personaggio in sé, ma che viene comunque dalla storia del rapporto. Io penso, non so, al rapporto di Gordon con la malattia che si trascina per alcune stagioni, all'incapacità di Cameron di costruire una relazione che però è sempre ritratta senza un giudizio, alla bisessualità di Joe o anche a tutte le varie debolezze di Donna e di Bose. Quindi io vi chiedo, qual è stato il vostro personaggio preferito e perché?
Allora, il mio personaggio preferito in assoluto è Gordon, senza dubbio, perché rappresenta un po' quello che nel mio immaginario di persona nata alla fine degli anni 70 è stato il bene della tecnologia, cioè una persona davvero appassionata di quello che era, diciamo, una specie di sogno di cambiamento, di rivoluzione, e che dà tutto se stesso, però rimanendo in un certo qual modo ad un livello di purezza piuttosto alto, al contrario di quello che magari invece è Gordon, scusate, Joe. È Joe, e la stessa Cameron, è tanto di più Donna, che però invece adoro alla follia per una questione, diciamo,
sessuale,
prevalentemente sessuale. No, la trovo una donna bellissima, la trovo un'ottima attrice, e devo dire anche il suo
Carrie
personaggio
Biche.
Esatto,
vista anche in Narcos.
Sì, vero.
Vista anche in Billions, è un'attrice molto 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 brava a caratterizzare il suo personaggio, rendendolo credibile in ogni situazione. Però Gordon, tutto sommato, è quell'anima buona della rivoluzione tecnologica dei garage, che mi fa dire, tutto sommato, che è veramente il mio personaggio preferito.
Allora, io invece vado un po' in controtendenza, nel senso che io li ho amati tutti e cinque, non perché questa è una serie per me che ha il merito di non necessariamente creare quel meccanismo per cui un personaggio conta più degli altri, è più forte degli altri, ma io che cerco sempre magari di guardare un po' il concetto del secondo, del terzo strato narrativo di un racconto, cioè io credo che tutti e cinque questi personaggi rappresentino un po' quello che è l'ansia dell'America verso la realizzazione del sé, che non passa solo attraverso un rapporto individuale, esistenziale, affettivo, familiare, ma passa soprattutto anche in un'ottica protestante, no? Come avrebbe detto qualcuno, attraverso la realizzazione di un fare, di un facere e di lasciare un proprio segno nel mondo. Ecco, io credo che ognuno di questi personaggi, con le loro contraddizioni, con le loro ansie, con le loro anche fragilità e debolezze, rappresentino un aspetto dell'America, cioè l'aspetto che vuole spaccare i culi e comandare, che può essere Donna in certi momenti, o Bose, che rappresenta la vecchia scuola, però anche l'ingenuità di Cameron, che sogna di fare il gioco per gli utenti, o Joe, che alla fine è un personaggio che parte in un modo, cambia 500.000 volte, però ha sempre quest'ansia,
soprattutto, no? Taglio di capelli,
un taglio di capelli bellissimo, una giacca di
però
pelle,
però sempre fichissimo, sempre fichissimo con qualsiasi cosa,
paurosa. Ecco, a me piace proprio questa cosa, che tra l'altro, senza fare spoiler, anche nel finale rimane e segnerà ognuno di questi personaggi, il loro rapporto rispetto al loro facere. Ecco, io ho trovato che questi cinque personaggi siano un unico grande personaggio, e che fa di Halt & Catch Fire una delle mie serie preferite di tutti i tempi.
Ma infatti, secondo me, la serie ha il pregio anche di per fare un inciso su quello che dici tu, di non essere mai clemente con questo loro direzione verso il fare e lasciare un segno nel mondo. Cioè, la serie ti fa capire che segni lascia sulla vita, certo, questo tipo di cosa.
Assolutamente.
No, io mi riaggancio a quella cosa molto delicata che aveva detto prima Tommaso su Donna, e dico che i personaggi femminili per me in questa serie sono un esempio molto importante, perché sono veramente un caso esemplare di donne che sono costruite come personaggi senza la volontà di essere significative, diciamo in senso femminista, per estensione del termine, volendo essere anche un po' superficiali.
Abbiamo 4 minuti in tutto.
Ok, però comunque sempre sono sapientemente arricchite di questo lato tormentato e molto reale che ha a che fare con loro essere donne in un mondo che è sì evoluto, però è comunque anche un mondo molto maschile, che quindi le porta a essere più fredde, più razionali, più spietate di quanto vorrebbero, e quindi con tutte le conseguenze emotive del caso. In questo senso il discorso finale di Donna mi ha fatto scendere qualche lacrima. Il suo rapporto con Cameron, secondo me, è una delle più belle storie di amicizia femminile che io abbia visto da un bel po' di tempo a questa parte.
E invece partendo dal presupposto che non esista l'amicizia femminile.
Vabbè, devo dire
no, qualcosa. Una battuta.
Sul rapporto tra Joe e Gordon, invece, ma anche su quello tra Donna e Cameron, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della costruzione di queste relazioni proprio anche incrociate tra queste due coppie di amici e nemici?
Allora, personalmente ho adorato moltissimo in generale il passaggio perché secondo me è abbastanza significativo, dalla vita da garage alla vita da azienda di entrambe, diciamo, le coppie di amici, no? Che ad un certo punto devono in un certo qual modo reinventarsi, perché prima erano degli ammutinati, no? Della gente che faceva delle cose folli, e in questo chiaramente, come quasi sempre accaduto ad ognuno di noi, chi non ha avuto i Goonies tra gli amici per vivere le proprie avventure, in questo caso sono avventure che hanno portato persone a guadagnare 40-50 miliardi di dollari e quindi ben più fortunati di quelle dei Goonies, però sostanzialmente hanno
loro hanno trovato il tesoro dei pirati.
È vero, hai ragione, però no, sostanzialmente hanno dovuto cambiare il loro atteggiamento. Secondo me la grandissima qualità di chi ha scritto la serie è di essere riusciti in un certo qual modo a non rimanere infangati in quello che erano, ma di essere riusciti a far evolvere le loro amicizie in una maniera molto concreta, talmente concreta da essere diventate amicizie a volte anche legate esclusivamente al business, per poi tornare a casa, per poi ritornare in ufficio, per poi ritornare a casa in ufficio.
Sì, in questo senso il personaggio più emblematico è probabilmente quello di Donna, che,
esatto.
Che ha un percorso piuttosto, come dire, ondulato anche nella evoluzione della sua personalità. E pensiamo a quando diventa veramente una donna in carriera, un'aziendalista, e si vede che cambia completamente il suo modo di relazionarsi al resto delle persone, tant'è che si divorzia da Gordon, ha un rapporto con le figlie piuttosto conflittuale, esatto. Poi chiaramente quando la vita la inchioda alla sua realtà più cruda, torna la donna del garage, torna la donna capace di relazionare anche il cuore e le emozioni agli
capace
altri.
Di non far bruciare una scheda RAM
No, ma infatti collegarmi ad Odi proprio il discorso del garage, cioè un'altra cosa che a me brevissimamente mi è piaciuta moltissimo della serie, che appunto questa vocazione al garage, no? questo senso del sì, io devo creare, devo fare, devo costruire, però allo stesso tempo le capacità che ho sono amplificate dalla collaborazione degli altri, degli amici, cioè Donna ha bisogno di Cameron, Gordon ha bisogno di Joe e viceversa, ognuno completa l'altro, e questo spirito di squadra cameratistico che c'è sia negli uomini che nelle donne ed è vissuto in maniera molto realistica, cioè l'amicizia virile tra Gordon e Joe e il conflitto di difficoltà spesso che ci può essere sul luogo del lavoro tra donne. Io lavoro con un sacco di donne,
sento arrivare una roba maschilista,
per niente, cioè l'ho trovato molto molto bello, perché in realtà non c'è mai un giudizio, una critica in questo, come dicevi tu prima, ma anzi, cioè, fa vedere proprio come questa vocazione sia una vocazione che va alimentata, che non va tradita, che non va dimenticata, e anche il finale un po' in questo senso secondo me apre questa porta.
Ok, concludiamo con il giro di voti. Certo,
per me il finale è un 8.5 deciso. La serie ha avuto degli alti e bassi, perché cioè, alla luce di questo finale non possiamo dire che sia stato tutto perfetto, quindi secondo me nel suo complesso da un 7 all'8 bello abbondante, se lo merita tutto.
Io do un 8 pieno.
Io 9 pieno.
9 pieno, io do tra l'8 e il 9, ma semplicemente perché guardarla mi fa talmente rosicare per vedere questi come ce la fanno, che ogni tanto mi girano veramente. Ci ascoltiamo The National con Turtleneck e poi torniamo qui in diretta. This must be the reason she wears her hair up in knots on the
innocent face, crying on a doorsteps in t-shirts loose and gray. Some of them so out of style I cannot save them. They'll just get whatever my salvation gave. Leave their cell phones in the bathrooms of the rich, and when they try to turn them off, everything they switch to is just another man in shitty suit. Everybody's cheering for, this must be the genius we've been waiting years for. Oh no, this is so embarrassing. I'm a pissing fit, crying on our doorsteps and t-shirts loose and wet. Some of them so out of style, I cannot see. They'll just get whatever my salvation gave. Keep the wings next to the bed and light the wall. Check the land, dim the lights a little low. Hide your back, don't shrug your show. Give the gift that fits your head. You have to get this turtle
E se sei bravissima al sogno tu diventa realtà e ricomincia Serial K, le serie TV in radio. Questa è sempre Radio Città del Capo e parte appunto la nostra rubrica Bravissime e Poveroni. Questa sera dedicata ad una neozelandese, canadese addirittura. Chi è Dodi?
Ci facciamo un giretto appunto dall'altra parte del mondo e precisamente a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, per ricevere una palla di magia dalla fatina che fa attizzare i vampiri, dalla poliziotta che divide la mente con un game designer, ma soprattutto la bambina figlia della pianista muta. E parliamo di...
Ampa Kang!
Ecco, lo sapevo che mi scazzavi la pronuncia, Solazzi, vabbè. Non a caso stiamo parlando della moglie e madre dei due figli di un altro che si ritrova il nome assai frequentemente e malamente storpiato, vale a dire il sanissimo vampirone britannico Stephen Moyer.
Ah, quindi non Moyer, no, come
dico io, Moyer.
Ma perché lì penso che sia influenzato dal fatto che ha fatto un personaggio della Louisiana.
Okay, esatto, okay. Dove sono mezzi francofoni, brava Eugenia.
Bella, bella considerazione.
Anna Paquin, nata a Winnipeg, Manitoba, Canada, è forse la più grande miracolata della storia del cinema. Una che a 35 anni sta ancora vivendo di rendita grazie a una parte tenuta quando ne aveva 9, avendo alle spalle come unica esperienza recitativa quella di una puzzola alla recita scolastica.
Vabbè, che esperienza recitativa doveva avere a 9 anni, poveretta?
Fatto sta che superò la concorrenza, a quanto pare, di oltre 5.000 mini colleghe, e pare che la scelta sia caduta su di lei principalmente perché il film in questione era ambientato in Nuova Zelanda, cioè era già lì e quindi hanno preso lei, capito? Comunque, l'avrete capito, la parte è quella di Flora McGrath, la figliola di Adam McGrath, e il film è ovviamente Lezioni di piano. Pluripremiata pellicola di Jane Campion, che oltre a mostrarci il nostro malgrado la Wallera di Harvey Keitel
e vabbè, che comunque abbiamo già visto in diverse situazioni.
Sì, che c'è stato un periodo che sembrava di non potergli sfuggire,
sì,
alla Wallera di Harvey
Keitel. Infatti. E comunque alla nostra piccola Anna valse niente meno che l'Oscar, cioè dalla puzzola all'Oscar il passo è stato brevissimo qui. Da quel momento la parte della bambina fu un marchio che Anna si portò dietro soprattutto in Jane Eyre e in Amistad.
Ah, è vero che faceva la regina di Spagna, Isabella II.
Brava, esattamente. Finché non intervenne l'adolescenza a fasciarla di latex nel ruolo di Rogue nel primo X-Men, dove, per usare un eufemismo, sfigurava, a dir poco, al fianco di due gioielli della corona d'Orange come Famke Janssen e Rebecca Romijn Stamos.
C'era tanta roba.
La Rebecca, infatti.
Tanta Rebecca, infatti.
Tanta Rebecca.
Già, perché è da quasi 20 anni che si vogliono far credere che Anna Paquin sia una super topa e da ben oltre che sia anche una grande attrice, anche perché ha avuto il notevole colpo di culo di ritrovarsi scartata da Waterworld. Io però resto convinto che i suoi pregi restino altri. L'epitome di questo vile tentativo di mistificazione è stato raggiunto in True Blood, dove con la gonnellina scozzese di Sookie Stackhouse zampettava a passo lungo ed espressione ameboide fra i tavoli del Merlot Bar and Grill di Bontam, Louisiana.
Però questo sì, non è che l'abbia impedito di vincere un Golden Globe.
E tra l'altro questa cosa la manterrà sempre nei nostri cuori per essere la sorella di Jason Stackhouse, uno dei più grandi personaggi.
Però devo dire che lì era perfetta, perché in realtà anche nei romanzi che io ho letto, scusate li ho letti, e su chi stai caso non è che sia esteticamente sta roba pazzesca, ma tutti la vogliono perché ha il sangue di fata, e nessuno si spiega perché tutti la vogliono, per cui c'ha un po' senso.
No, è vero, anche però infatti, insomma sì, infatti, lei lì ci sta bene.
Infatti che faceva in True Blood? Stromazzava in qua e in là. Esatto. Invidiatissima dall'universo mondo femminile,
mamma mia,
e si palleggiava fra il suddetto maritino Moyer e il più celebre dei 1000.000 Skarsgård, il bellissimo Alexander
in una gran forma, tra l'altro.
Era abbastanza...
Ma quando è che non è in forma? Scusa,
sì, lì era un po' forte. Vai.
Comunque, terminata True Blood nel 2014, fra i plausi del mondo intero, tranne che appunto di Charlaine Harris, che è l'autrice della saga, e ha dichiarato: Anna Paquin non c'entra niente con la mia Sookie, mentre noi la abbracciavamo con grande calore.
E non ha detto niente. Ha detto
Charlaine Harris, nuovo Stephen King, peraltro. Sì.
La carriera della Paquin si è poi trasferita quasi esclusivamente nel mondo seriale, che l'ha vista protagonista nel poliziesco canadese Bellevue,
che ha visto solo lei,
di cui non parleremo, ne parleremo credo mai più. Ne parleremo invece dell'attesa Alias Grace, che la vede fra i protagonisti. Vedremo se, come Milanta Sky Atlantic nella sinossi di True Blood, Anna Paquin è una certezza che non delude mai, o se, una volta di più, ci farà telefonare in ansia alla Calappia Cane.
Magari è una certezza in quel senso lì.
Appunto.
Voto finale?
Un 5,5, scusate, ma a me, Dodi Germano, proprio non fa sangue. Direi quasi più che True Blood, Fake Blood.
Esatto. Ok, allora di nuovo teletrasporto.
Welcome to Terra Nova.
E siamo tornati a Terra Nova per la gioia di tutti voi che ci ascoltate, e parliamo di una serie che abbiamo visto veramente, veramente in pochi quest'estate. Uno sono io, ma non ve ne parlerò perché ve ne parla sempre il nostro buon Dodi. Che serie è?
Salvation.
Bella.
Dici CBS e già pensi al peggio. Non basta di certo sperare nella citazione di Philip Roth in un paio di titoli di episodi per evitare il meteorite che in maniera inesorabile quanto prevedibile schiaccia a terra come uno scarrafone le tue poche aspettative residue. Trama: uno studentello nerdacchiello del Massachusetts Institute of Technology scopre che un asteroide impatterà la Terra entro 6 mesi, e anziché godersi l'attesa in silenzio e cogliere l'opportunità di risolvere ogni nostro problema, riesce a far giungere l'allarme a uno scienziato miliardario e tramite lui ai Matusa e al governo, che ovviamente già sapeva e aveva quindi già cercato di predisporre attrezzature di varie fogge per deviare la traiettoria del pietrone spaziale. Il miliardario dice: «Ehi, governo, ho io l'antennone che fa per te!» Ma il governo nicchia. E allora, è davvero così prioritario evitare la catastrofe? Niente, fa già cagare così. Se non che lo svolgimento è pure peggio. Lo scienziatone è una sorta di Elon Musk dei poveroni che, per nessuna ragione narrativa utile, come dicevano i mitici Regaz della notte, è un gran rovinato della figa. Poi, in generale, i personaggi si comportano come se nulla fosse, nonostante l'incombente minaccia. Le scene nelle stanze dei bottoni sono tese come le corde di un sitar, e lo script tecnologico è di una banalità sconcertante. Il massimo del ridicolo lo si raggiunge però nella parte di politica internazionale, con una reviviscenza gombloddista della Guerra Fredda degna di un film con Chuck Norris. Anzi, scusa Chuck, non volevo mancarti di rispetto.
Occhio,
per carità di Dio, appunto. Senza contare che la bravissima di turno è solo una presunta tale, cioè quella Jennifer Finnegan che la trava fra gli arabeschi di Tyrant e che, ora come allora, è petulante e fastidiosa nel cercare di far ragionare il potente fidanzato, l'assistente del ministro della difesa che, seppur apparentemente impegnato a salvare il mondo, in realtà si rivela il gran vizir dei complottisti.
È già una delle mie serie preferite.
Lei ha fatto anche Close to Home. Chi è che l'ha vista qua dentro?
No.
Allora vedi, siete dei dilettanti.
Comunque, sì. Restiamo in tema
di... Sì, perché te guardi sulle serie brutte, non guardi quelle belle. Ma per fortuna c'entra? Che ci sei tu.
La mia è un'attività di monitoraggio della
società. Esatto, bravo, tu copri le serie che non copre nessun altro.
Restiamo in tema di Jennifer, perché l'episodio 5 è diretto dalla più grande infangatrice del nome del padre mai vista negli studios, vale a dire la figliola di David Lynch, autrice di quel boxing Elena per il quale l'Assemblea Generale dell'ONU è ancora in attesa delle scuse formali.
E anche del diario segreto di Laura Palmer.
Già. Scuse formali invece meritoriamente offerte dal Canada per Bryan Adams, come ogni fan di South Park ben sa. Insomma, amici, io ve l'ho detto. Se volete spendere il tempo di 13 episodi ad aspettare un meteorite, si vede che con lettino e l'ombrellone al bagno a Terranova vi ci trovate poi bene.
Io vorrei aggiungere una cosa. Io l'ho vista, no? Io, perché io in realtà sono anche simpatiche queste cose. Ad un certo punto
uno a si te mette... sono simpatiche.
No, ma dai, in realtà non solo a me. Adesso non fate tutti i verginelli. Sono simpatiche. Quando arriva il meteorite, tutti ci mettiamo lì e aspettiamo un attimo. Di solito c'è Bill Pullman che fa il presidente degli Stati
ma
Uniti.
Ma c'è Bruce Willis.
Esatto. C'è qualcuno che piange, cioè, però in questo caso veramente cioè, è già scritta, sì. Cioè, la sappiamo fare anche noi una serie fatta, sono 25
ma
anni.
Noi abbiamo dimostrato di saperle fare molto meglio.
No, ma sono 25 anni che arrivano rocce sulla terra, cazzarola, oh niente, non c'è modo.
Ma arrivasse davvero, ma che due maroni!
In questa serie è incredibile, le sbagliano qualunque
tutte.
Cosa, anche le cadute sulla BMX lui sbaglia nelle prime puntate, è una cosa, è ridicolo, è veramente penoso. Scusa Dodi, ma lo dovevo dire.
Hai fatto benissimo.
Quindi ti lascio la parola per il voto finale.
Certo, il voto finale non può essere più di un 4, tanto vale riguardarsi Deep Impact o meglio ancora Armageddon.
Armageddon è uno dei miei film preferiti.
Almeno lì si frega.
Anch'io adoro. Ma qua chi è che va il mutuo da pagare?
Adesso ci ascoltiamo i Temples con Shelter Song e poi torniamo.
No, non ho detto gioia.
L'abbiamo messa questa sigla, ormai è definitivo, perché ci piace fare il corretto finale, ormai quando siamo a 14 minuti, 13 minuti e pochi secondi dalla fine di questa quarta puntata che devo dire tutto sommato abbiamo anche abbastanza decentemente portata a casa nonostante le mie scarsissime doti di regista.
Iniziano... Ma non è vero, sei stato bravo!
Iniziano le caramelle da uno sconosciuto, ovvero i nostri consigli, diciamo, per gli acquisti, le nostre serie preferite, quelle che vi consigliamo, quelle che vogliamo che voi guardiate, e questa sera ne parleremo abbastanza a lungo perché è una serie importante, una serie che ha fatto gridare veramente alla gioia anche il buon Elon Musk, e quello che dice Elon Musk comunque va sempre bene.
Io un giorno scriverò tipo un articolo, un saggio sul fatto perché voi quarantenni avete questo feticismo di Elon Musk,
perché ha fatto un sacco di soldi e noi no, e quindi tutto sommato caro Elon, se vuoi sponsorizzare, esatto, se vuoi sponsorizzare la nostra trasmissione, noi siamo assolutamente per Tesla, PayPal, quello che ti pare. Detto questo, passo la parola a Bebe che ci parla appunto di che cosa.
Vi parlo di Rick e Morty, e per distratti di voi ricordo appunto che questa è una serie animata che ha per protagonista uno scienziato geniale, cinico, misantropo, che se ne va in giro con il nipotino per le galassie e gli infiniti multiversi, disintegrando e massacrando qualunque forma di vita gli si palesi davanti, solo perché è talmente intelligente da sapere che nulla conta, che gli affetti sono catene e che la morale è uno strumento per sottomettere e controllare le menti inferiori. E quindi, date tale premesse, è fin troppo facile immaginare il livello di irriverenza verso le istituzioni sacre come la famiglia, la politica, i legami affettivi e sentimentali.
Ah sì, infatti lui è uno psicotico.
Sì.
È un sociopatico poi in realtà.
Però geniale.
Sì, e ricordando che Rick è il nonno e Morty è il nipote, questa terza stagione di Rick e Morty, io devo ammettere, non l'ho ancora finita di vedere, quindi il mio giudizio è ancora sospeso, però... ha ricevuto dei consensi praticamente unanimi, cioè io tutti entusiasti, fantastici, eccetera. Quindi addirittura certa gente ha detto che è stata la migliore in assoluto. Io non so se si possono battere le prime due perché sono state veramente fantastiche. E sia perché dicono che sia stato in grado di far crescere i personaggi, sia perché dicono che si è riuscito a superare i limiti di quella verticalità degli episodi tutti stand alone che la narrazione aveva avuto nelle due precedenti. Quindi, cioè, io ti chiedevo, io che non l'ho vista, cioè veramente c'è l'alzata e siamo ai livelli di un Simpson o di un South Park?
Ha detto l'asticella si è alzata, questo ha detto.
Comunque, diciamo così,
l'asticella o l'asse maggiore,
l'asse maggiore. Okay. Allora, il livello si è sicuramente alzato, però mia opinione personale, quindi vado un po' contro il coro della maggioranza, non credo che lo show ne abbia guadagnato. In primo luogo, Rick e Morty è abbondantemente fuori tempo massimo per attentare al bigottismo americano, come fecero a loro tempo i Simpson e South Park.
Ma c'è davvero un limite di tempo?
Beh sì, per dire quelle cose lì, se le dicevi 20 anni fa contava di più, secondo me, che non dette oggi. Cioè, fa meno impressione sentirmi dire che Dio è morto rispetto a sentirmelo dire 20 anni fa da un cartone animato.
No, ma ti interrompo perché questa roba qua, cioè nel senso che adesso tipo una roba che va molto di moda, quella roba di attentare al politically correct, quindi cioè è un modo nuovo di attentare a un nuovo bigottismo.
No, secondo me è quello che fecero 20 anni fa altri show, senso che è interessante, dice anche delle cose molto grosse, però oggi fa meno impressione. Cioè un cartone animato oggi, c'è BoJack Horseman che ha portato il livello molto più in avanti.
Vero. Okay.
Mentre questo è un tipo di critica che si ferma un po' lì. Comunque è anche uno show, secondo me, proprio poco adatto per le sue caratteristiche, appunto il numero di personaggi molto limitato, situazioni veramente lontane dall'ordinario, per riuscire a costituire un efficace strumento di critica sociale, etica, antropologica della società occidentale, come appunto fecero i Simpson e South Park. Può darsi anche che allo show non gliene freghi una mediamata minchia di esserlo, però è innegabile che gli autori non si siano limitati o non vogliono dare l'impressione di limitarsi a far scorreggiare lo scrondo per strappare una risata.
Vabbè, me l'hai strappato.
Cosa che tuttora, infatti.
Immediatamente.
Non è mai guarito.
Ma cerca in realtà di portare il livello un po' più in alto. Diciamo che Rick e Morty non raggiunge mai le vette narrative dei Simpson, che per capacità di comprensione dell'attualità, di rappresentazione della società, dal mio punto di vista resta un prodotto praticamente insuperabile. E South Park invece, dal suo punto di vista, supera destra Rick e Morty non solo nell'aspetto della greve trivialità, ma anche nella capacità di affrontare lucidamente, senza filtri, alcuni dei più importanti tabù della cultura americana. Penso all'omofobia, al razzismo, alla pedofilia, alla pornografia, al travestitismo. Ecco, i Simpson e South Park smascherano da oltre 20 anni il perbenismo ipocrita della politica, la retorica della famiglia, l'idiozia della religione, e pur essendo comprensibili da chiunque, offrono un livello di gratificazione direttamente proporzionale alla capacità intellettuale e culturale del proprio pubblico.
È un discorso cosa interessante.
Rick e Morty invece è uno show che può capire chiunque, diciamo, non è uno show per bambini cerebrati, però è molto meno sofisticato, è molto più a un livello basico, concentrando la sua vera forza invece nell'ossimoro della sua stessa essenza. Cioè, da una parte un universo assurdo in cui susseguono gag ricche di umorismo nerissimo e nonsense, però dall'altra parte c'è un personaggio che ricorre alla logica illuminista per mettere la berlina, la morale e la retorica perbenista. Ecco, questa secondo me è la forza maggiore dello show.
Fammi capire una cosa però, quindi, cioè, tu a questo punto la sconsiglieresti a chi si è già sparato tutto South Park, i Simpson, i Griffin e Futurama, sempre che peraltro sia invecchiato bene, perché a questo punto ne ha viste di puntata, sono 35 anni che guarda cose del genere.
Guarda, mi rivolgo soprattutto a te che ancora non l'hai vista, da quello che ho capito. Ecco,
ringrazio per il sei cresciuto male.
Infatti è perfetto il profile. Allora, io penso che sicuramente se ti guardi qualche puntata ti divertiresti moltissimo a seguire Rick che espande morte e distruzione per le galassie, turbando l'equilibrio psicologico del nipote minorenne, affermando placidamente che Dio è una menzogna, ce lo siamo inventati per la pilla e che l'11 settembre l'ha voluto il governo. Ecco, il limite più che di sostanza, come ho detto prima, è di tempismo e di forma, e il rischio, a mio avviso, è che tu ti annoieresti in fretta, perché Rick e Morty punta tutto sulla forza deflagrante della battuta, sull'estrema assurdità della situazione, però rischia di essere un giochino condannato a doversi ripetere all'infinito e sparare sempre più in alto per non annoiare il proprio pubblico, che forse è un po' più interessato a scoprire quale sarà la prossima trovata pazzeschissima che ad approfondire seriamente il significato della narrazione.
Eppure so che è una serie apprezzatissima, addirittura la più vista dalla generazione dei millennials.
Sì, è la più vista della generazione dei millennials, e infatti, come dicevo un po' prima, piace molto ai ragazzini. Io invece sono un quarantenne e a me Rick e Morty fa un po' lo stesso effetto di una Marlboro a Woodstock, cioè mi diverte, mi piace, però il limite del format, appunto, per pochi personaggi, la verticalità esasperata e la ripetitività delle situazioni, rischia un po' di stufare in fretta.
No, vorrei sottolineare che i millennials sono trentenni, non sono ragazzini.
Sì, vabbè.
Beh, per me sono ragazzini.
No, però
soprattutto sono ragazzine. Comunque andiamo.
Allora, secondo me, ti dico, io sono in parte in disaccordo, nel senso che secondo me ci sono momenti altissimi, tipo quella dei servi blu. È un episodio che è una roba pazzesca, che secondo me batte qualsiasi episodio dei Simpson e di South Park, ma come singolo episodio, come forza dei singoli episodi.
La sopprimiamo adesso.
Per me come forza dei singoli episodi, sì, perché quell'episodio lì tu lo fai vedere singolarmente senza far vedere nient'altro della serie ed ha una forza deflagrante incredibile.
Hai mai visto Scott Tenorman Must Die di South Park?
Ne ho visti vari, però il punto è che, cioè, lì devi conoscere i personaggi, devi conoscere le dinamiche della serie.
Comunque sotto c'è Exit Music dei Radiohead rifatta nella colonna sonora di Westworld, quindi se volete avete la scusa per andare avanti.
Comunque, in realtà dicono, perché anche qui io non ho vista, che questa terza stagione sia stata però parecchio differente, cioè, quindi non questi episodi estremamente forti ma singoli verticali, ma più orizzontalità, più approfondimento psicologico e più crescita dei personaggi, che partendo dalle conseguenze della separazione dei genitori di Morty.
È vero, appunto, e qui è forse il nucleo più importante. Questa terza stagione cresce e cambia un po' le dinamiche della stagione. Sono d'accordo, sul singolo episodio è fortissima Rick e Morty, quando però appunto cerca di estendere le cose tutto viene, i nodi vengono un po' al pettine, perché anche se sembra un po' una contraddizione con quanto avevo detto prima, ma vi garantisco che non lo è, ritengo che tutto ciò, cioè tutta questa crescita psicologica, questo approfondimento dei personaggi, abbia messo in luce quelli che sono i veri limiti dello show, che invece funziona moltissimo quando è libero di esagerare, di casteggiare senza porsi limiti di coerenza psicologica e conseguenze narrative, con anche i limiti che ciò comporta, e tali per cui Rick può ad esempio sacrificare la figlia biologica, può abbandonare il nipote in mani aliene, sostituire i familiari a caso più e più volte, perché tanto sono sostituibili con i loro infiniti cloni e doppioni che trova qua e là per i multiversi. Da qui questo razionalismo cinico della serie e il grottesco black humor che ne hanno fatto veramente la fortuna. Nel momento però in cui tu hai bisogno di quei personaggi e non dei loro cloni o doppioni, perché vuoi raccontare le conseguenze di certe azioni su loro e proprio il loro sviluppo emotivo,
a quel punto non li puoi più sostituire
e ti accorgi che il format ha dei limiti, perché la libertà di svaccare costa con l'esigenza di tirare dei fili narrativi più complessi, quindi se aumenta l'uno l'altro cala inevitabilmente, e quindi l'aver alzato il livello ha penalizzato lo show nei suoi punti di maggior forza, e questo non vuol dire che lo ha reso più brutto.
Certo,
è comunque interessante, però ora è veramente in competizione con altri programmi, che sono quelli che appunto abbiamo citato prima, che sono secondo me più strutturati, più interessanti e più anche adatti a questo tipo di di analisi e di approfondimento.
Bene, grazie Bebe. Comunque Rick e Morty si pone come uno dei, sicuramente dei titoli più interessanti degli ultimi anni, anche perché fa suo questo nuovo linguaggio, no, animato, che tanto ha caratterizzato le serie degli ultimi anni e che ha quindi qualcosa da dire. Se siete d'accordo fatecelo ovviamente sapere, se siete in disaccordo fatecelo ovviamente sapere, però prima dacci un voto.
Allora, avevo inizialmente dato tra il 6 e 7, in realtà posso dargli comodamente anche un 7, perché comunque la stagione è divertente, ha degli episodi veramente molto molto belli, si ride ancora di gusto, però ritengo che o si trasformi in qualche cos'altro oppure si torna ad essere solo un divertente show di sketch surreali e brutali, perché ritengo che in media stat virtus, e quindi
questa è una roba che capiranno solo i bolognesi, sì, ma esatto. Voi l'avete capito.
E solo quelli appassionati di basket.
Piegato Dodi e Bebe, se
esistono
sono
bolognesi sì. Non appassionati di basket.
Non finisce qui, Bebe.
Bene,
posso
bene.
Dirtelo,
allora, però. A proposito appunto di vulcani,
non ho resistito, Dodi,
a proposito di vulcani e vulcani, la puntata questa sera finisce qui. La nostra puntata è dedicata al Retro Future. Speriamo che vi siate divertiti. Questa è Serie Che, le serie TV in radio, che torna ovviamente la settimana prossima. Questa volta ci azzecco, è il 30 ottobre e l'episodio è il numero 5. Un episodio dedicato al nostro malgrado ad Halloween, nella notte dei morti viventi, tutte queste cose.
Nostro
qua.
Malgrado vuol dire che l'ho scelto io. Il
esatto, è veramente un piegarsi a 90 verso il marketing. Vendiamo zucche qua fuori e quindi l'abbiamo chiamata
Mossoccia che pora.
Allora io ringrazio ovviamente Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi, detto Bebe, Dodi Germano e Giulio Muratori, che ci ascolta da casa, che ha sintetizzato in alcuni messaggi.
Ricordiamo Attilio Palmieri qui in redazione.
Ovviamente. No, ringraziamo Giulio.
Invisibile.
Ringraziamo Giulio per aver regolato i volumi via WhatsApp della regia nel corso di tutta la puntata.
Nuove frontiere.
E allora vi diamo l'appuntamento, come detto, il 30 di ottobre alle 20, sempre qui su Radio Città del Capo con Mossoccia che pora. E grazie a tutti, Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte. Ciao ciao.
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 Makes my body dance for ya.